rivista dei Gesuiti, quindi del Centro San Fedele di Milano, rivista, diciamo così, che nel suo indice ha proprio dentro un legame molto forte tra evangelizzazione e tutto il vissuto sociale, quindi la politica, la cultura, la alcune volte l'urbanistica addirittura della città, la costruzione di una città vivibile, eccetera, eccetera. Tante foto in questi ultimi anni che ritraevano alcune angolature della città, come la si vive oggi, come la si dovrebbe vivere. Quindi abbiamo chiesto a lui, visto che in tanti editoriali, da quando è stato eletto Papa Francesco, ha potuto appunto raccontare alcuni cambiamenti importanti che fin dal momento, dalla sera dell'elezione, abbiamo tutti visto. E in particolare appunto gli chiediamo il legame tra l'evangelizzazione e tanti aspetti che il Papa sta sottolineando in questo ormai anno che passa di pontificato, il legame tra l'evangelizzazione e la corresponsabilità, l'evangelizzazione dei poveri, l'evangelizzazione e la giustizia, eccetera. Chiediamo lui appunto una riflessione iniziale su questo e poi dopo possiamo liberamente interagire. Grazie.
Bene, grazie per questo invito. Con qualcuno ci siamo già incrociati, con altri di meno, però è penso una bella opportunità cercare di entrare in questo stile, questo modo di affrontare, di vivere la Chiesa e l'annuncio di Papa Francesco insieme. Non sono un Papa francescologo, diciamo così, anche se mi è capitato di scrivere, né vaticanista. Mi interessa veramente parlarvene da due punti di vista. Il primo è, diciamo, come confratello, piccolo confratello timido, nel senso che ci sono molti modi di fare di Francesco che si riconoscono abbastanza così rapidamente, come anche collegati alla spiritualità dei gesuiti, alla spiritualità ignaziana. Allora, dare qualche chiave di lettura, aiutare tutti quanti a capire e andare un po' dietro le apparenze o quello che può istintivamente colpire, è qualcosa che penso di poter fare. L'altra prospettiva è quella che Ottavio giustamente sottolineava, come direttore di una rivista che cerca di sentire, pensare, promuovere una riflessione di come il Vangelo ha qualcosa da dire alla società di oggi, è pertinente e non con un linguaggio soltanto ecclesiale o l'ecclesialese famoso, ma attraverso tutti i linguaggi possibili, che sono giustamente quelli del diritto, delle scienze sociali, dell'economia, della cultura, tutti questi linguaggi, perché la convinzione che veramente il Vangelo abbia qualcosa da dire, stacchettino musicale, rigore comiche, e cominciamo quindi, dopo questa premessa, a entrare nel nostro tema. L'aspetto che sicuramente non si può ignorare è appunto la forza dei gesti di Papa Francesco. Una grossissima parte, non tutto, perché dice anche delle cose anche con coraggio, però effettivamente dovrebbe già farvi riflettere in questo senso di come l'annuncio passi in questo momento, perlomeno abbondantemente, fortemente, attraverso dei gesti che sono accessibili a una quantità di persone molto ampia. Questa è anche un'altra caratteristica di Francesco, ha presente per la sua esperienza l'insieme dei credenti, non soltanto i credenti europei, non soltanto una parte più coltivata di credenti, e sa che se vuole appunto annunciare questo Vangelo, se vuole trasmettere la fede, appunto è a tutti che deve parlare, non soltanto a un pubblico selezionato e particolarmente colto. Chi è stato in America Latina lo sa, chi è stato in Asia può vedere anche le Filippine, le persone che stato anche qua nelle nostre città a contatto con situazioni, quartieri, periferie, eccetera, sa bene che è veramente fondamentale riuscire a entrare in una relazione viva e in questo senso parlare. Non bisogna, però, cioè, voglio dire, l'invito per stasera è di non fermarsi a questi gesti, non fermarsi, o perlomeno andare in profondità, perché spesso vengono anche un po' ridotti e banalizzati. Dice, beh sì, bravo uomo, così, che ha un senso della situazione, un comunicatore, vuol dire, queste strategie comunicative di Papa Francesco, però soprattutto anche visto dai nostri orizzonti è un po' semplice, in fondo. Benedetto, effettivamente, se leggete la Caritas in Veritate, c'è un'elaborazione veramente bellissima, finissima, proprio magnifica e tutto. Per cui uno dice, ma va bene i gesti, ma finisce lì. Allora, è importante vedere, allora io tengo a far vedere come proprio c'è dietro questi gesti una visione di Chiesa e una comprensione della fede molto seria, molto profonda. Quindi questo è anche un po' degli obiettivi di questa sera, però se vogliamo essere anche fedeli a lui non si tratta soltanto di esporre questo spessore dei suoi gesti, ma far sì che i gesti e questa comprensione ci spiazzi un po', ci metta in discussione anche le nostre abitudini. In fondo la conversione è anche questo, quindi cercheremo di entrare in una dinamica a cui magari non siamo abituatissimi. E un altro aspetto è di vedere l'importanza che questo carisma si riveli in qualche modo contagioso, il suo modo di fare non rimanga il modo di fare di una persona sola, ma riesca a comunicarsi. E sia capace di attivare dinamiche di chiesa, di annuncio, in un certo senso sia in grado anche a noi di metterci in una prospettiva di annuncio del Vangelo che tocca così tante persone e tante quante lui da solo non ne potrebbe raggiungere. Sarebbe veramente un fallimento se fosse un eroe solitario, oppure va bene, il grande rockstar che finisce sulla copertina di Rolling Stone, ecco, anche questo, rockstar con gli effetti scenografici, infatti era tutto calcolato da Ottavio che ha spento la luce proprio da rockstar con la musica. No, sarebbe veramente tragico se questa capacità di toccare, mobilitare, non diventi proprio un'istituzione, non si faccia chiesa e non diventi patrimonio così che scende anche ai nostri livelli, nelle basi, nei nostri modi di annunciare il Vangelo. Quindi cerchiamo di capire da una parte, lasciandoci mettere in discussione e cercando di capire come questa può essere una fonte di attivazione. Allora, queste erano le premesse, non so se riusciamo, se riuscite a sentire, perché non è facilissimo parlare con dietro il concerto rock, però ci proviamo lo stesso. Un primo punto è veramente di base, nel senso che Papa Francesco non ha un progetto di chiesa fatto a tavolino, ma va avanti con uno stile, appunto, possiamo dire di discernimento, ma con lasciandosi guidare da un orizzonte in dialogo col quale pian piano decidere e fare delle proposte concrete. Ve lo dico meglio perché non so quanto sia comprensibile, ma viene proprio dal suo modo anche di parlare, di spiegare cosa vuol dire lo stesso essere gesuita. Dice, essere gesuita significa una persona dal pensiero incompleto, dal pensiero aperto, perché pensa sempre guardando l'orizzonte, che è la gloria di Dio sempre più grande. Allora, questo pensiero aperto, questo guardando un orizzonte, avendo Cristo al centro, è il suo modo di procedere, che è ben diverso da dire, va bene, io ho un'idea di chiesa, so che la chiesa deve essere questo, allora bene, la povertà, la partecipazione, le donne, il potere, e quindi su questi temi, allora pian piano io faccio un'agenda e metto avanti una serie di cambiamenti. Questo è veramente destabilizzante e anche dai miei emissari segreti in Vaticani ha destabilizzato molto proprio anche il sistema locale vaticano, perché cosa ha fatto lui? Da una parte ha richiesto a tutti di mettere in chiaro i loro bilanci, di chiarire tutta la loro situazione economica di ogni congregazione, e dall'altra parte però gli ha detto: qualsiasi cosa chi dite io ve la metto a disposizione, fate voi i progetti. Quindi ha lasciato questa libertà ai vescovi di fare i loro programmi secondo giustizia e pace, ognuno per il suo dicastero, mentre l'abitudine era che si ricevessero dall'alto delle direttive. Allora capite che questo modo di dare fiducia a delle persone, dando degli strumenti, chiedendo una comunicazione, una trasparenza, non è che dice vabbè mi disinteressa, fate tutto quello che volete, sennò confusione totale, ma allo stesso tempo dire beh, siete voi che dovete proporre, è veramente un cambiamento molto forte, voglio dire, nel modo di gestire, di vivere la Chiesa, proprio un cambiamento al quale soprattutto l'aspetto gerarchico resiste un po', perché veramente non è nella tradizione in questo senso di quanto si è fatto fino adesso. In questo senso una visione non ideologica della realtà, non un disegno, ma è radicalmente il frutto di un procedere basato su un'esperienza spirituale, un impegno personale e un ascolto del Signore. Allora, è questo che è al centro del cammino. È una declinazione nella pratica del camminando si apre il cammino, cioè vuol dire non è che c'è il cammino già fatto, questo in America Latina è un proprio, qualcuno lo può testimoniare, è sicuramente un orizzonte di riferimento, però è camminando si apre il cammino avendo nel cuore il Signore. E questa è proprio la base. Allora, da una parte un punto di riferimento molto forte di questo conoscenza intima di chi è il Signore, e questo mi dà la forza, la libertà di non dovermi chiudere in una prospettiva già fatta, ma di ascoltare le situazioni e vedere la parola di Dio che cosa ha da dire in quella situazione concreta. Non so se vi è chiaro, se vi dice qualcosa, ma questo è molto più, da parte è bellissimo perché libera, totalmente liberante, e permette appunto di non fare come il Partito Comunista Sovietico che fa il piano trentennale di sviluppo già fissato, sappiamo già nel 2500 cosa dovremmo fare. Dall'altra parte richiede una grossa maturità personale, e questo è un punto forte ma anche debole di questa proposta, perché richiede un empowerment, come si dice oggi, delle persone notevole, di dargli una fiducia sì, ma di sostenerlo in questo cammino. Per cui sicuramente è qualcosa di impegnativo. E lui per primo vive con questo stile, che non sa neanche lui dove va, cerca di mantenere aperto e prende le decisioni nella preghiera, ora sia al mattino si alza presto, beato lui proprio prestissimo, sia la sera, raccontava ad Antonio Spadaro, così che proprio si mette davanti in cappella, così quasi si addormenta a volte, non ha lo scrupolo di dirlo, però sta lì davanti al Signore, ed è in questo modo anche che prende le decisioni, proprio nella preghiera. Quindi qua è una prima domanda che ci si può fare: com'è che voi prendete le decisioni? Come vengono prese? Qual è il nostro modo, il nostro stile di prendere le decisioni? Qual è, che rapporto c'è tra il modo in cui ci organizziamo, decidiamo, facciamo, e l'ascolto del Signore? Cioè, sembra una domanda banale, ma c'è dietro proprio questa abitudine a farsi guidare dal Signore, singolarmente e in comunità, chiaramente non è soltanto una cosa individualistica, lo stesso fa ascoltando e mettendosi, raccontavano tipo gruppo scout, mette i cardinali in cerchi o così, la villa casa Santa Marta, fa questi cerchi in cui cercano di ascoltare insieme, tutti all'inizio erano anche lì un po' sorpresi, ma adesso penso che a quello si stiano abituando. Allora, e allo stesso tempo è interessante vedere come parla di questo discernimento, questo ascoltare il Signore. Dice, da una parte richiede tempo, molti vogliono le riforme subito e invece ci vuole proprio anche del tempo di ascoltare. Però altre volte il discernimento spruna a far subito quello che inizialmente si pensa di fare dopo. Vedete che non è facilissimo rinchiuderlo in una visione e magari il gesto di andare a Lampedusa gli è venuto così, la veglia per la pace della Siria, tutte le diocesi del mondo si sono dovute organizzare, non so se vi ricordate, a far sta veglia nel giro proprio di 6 giorni, perché ha sentito, si è reso conto che era una situazione veramente tesa e che bisognava fare qualcosa. Allora va bene i discernimenti, ma il discernimento spinge anche, quando è il momento, a sentire che è il momento giusto a accogliere. E non è neanche immediatismo, spontaneismo, nel senso, lui dice, diffido dalle decisioni prese in maniera improvvisa, diffido sempre della prima decisione, della prima cosa che mi viene in mente da fare se devo prendere una decisione. Dice, in genere è la cosa sbagliata. Per cui capite che se vogliamo cercare una regola per questo discernimento non ci riusciamo a tavolino, ci vuole del tempo, non ci vuole del tempo, la prima cosa bisogna sentire qual è il momento giusto, ma non è immediatismo, è spontaneismo, perché è il frutto veramente di un'abitudine alla relazione con il Signore, alla preghiera, che permette poi di riconoscere, di sentire profondamente a cosa il Signore chiama, veramente questa sapienza, e ci fa vedere lui veramente un frutto maturo di questo stile, nel senso che se all'inizio si fa un po' di fatica, quello che vediamo in lui è questa capacità veramente di sentire nelle situazioni qual è la posizione giusta da tenere, fin dall'inizio, anche quando ha incontrato Benedetto XVI, che ha voluto pregare tutte e due di fianco e non uno dietro, uno davanti, mettersi in ginocchio insieme, perché è il centro del Signore. Allora, queste cose non vengono se uno le progetta a tavolino. Cioè, vuol dire, eletto non entra nella macchina che gli aprono e va in pulmino. Allora, uno non può progettarle tutte, 2 o 3 gli riusciranno bene, ma se non c'è proprio questa capacità di sentire che cosa vorrebbe, qual è lo stile che vorrebbe il Signore, c'è poco da fare, cioè uno non si inventa, non si improvvisa, e in questo senso potete capire anche cosa sono gli esercizi spirituali. Ora, gli esercizi fisici sono di moda, avere il trainer, tutte queste cose qua, ma gli esercizi spirituali è proprio abituarsi ad ascoltare, a vivere e a capire nel mezzo della vita che cosa chiede il Signore. Allora, questo è un modo di fare che mi rendo conto anche quando faccio conferenze e parlo. Tanti non riescono neanche a immaginare lontanamente di cosa si tratti, abituati a dire, va bene, ci sono delle cose da fare, dobbiamo farle, ci sono delle linee, dei progetti, ci sono delle norme, delle direttive, dei progetti morali, tutto quanto, per cui si tratta soltanto di applicare delle norme. Allora, il primo, così, per riassumere questa parte, provocazione, è proprio questa sul come riusciamo a leggere le situazioni, come leggiamo le situazioni in cui ci troviamo e come prendiamo le decisioni. Perché il discernimento è sia leggere sia poi concretamente decidere e fare. Tante volte questo è un limite invece dei giudici, fanno i discernimenti e si sta anni a pensare ma poi non si va da nessuna parte, non si decide. Fa parte di un discernimento, di una decisione anche la messa in pratica e arrivare concretamente all'azione. Detto questo, andiamo avanti. Un primo tema, noi in fondo quello che sta dietro a questa visione è che Dio sia all'opera nel mondo, sia presente nel mondo, in ogni persona, e quindi siamo invitati ad ascoltare e accogliere questa presenza di Dio. Un passaggio che possiamo quindi fare è questa visione del mondo, che sicuramente sta alla base del modo di guardarlo e di ascoltarlo. Questa visione profondamente positiva di quello che è veramente quest'opera di Dio. Allora, quello ci può far anche riflettere su un altro punto che in termini di evangelizzazione penso che sia veramente interessante. Allora, all'interno di questo mondo, come Chiesa, come ci collochiamo? Allora, la tradizione qua noi in Europa ha preso due strade abbastanza nette e per anni ci stiamo litigando, scontrando rispetto a due visioni, macrovisioni, che sono quelle da una parte della Chiesa luce del mondo e l'altra la Chiesa lievito e fermento. Allora, ciascuno può immaginare sia dei movimenti ecclesiali che sono ispirati all'uno, dei movimenti ecclesiali che sono ispirati agli altri, la politica, il partito cattolico da una parte, l'entrare all'interno di partiti e far fermentare l'impasto dall'altro. In fondo qua in Italia veramente è una delle cose che ha più bloccato la Chiesa fino ancora da adesso. L'interessante del modo di fare di Francesco è che mette in discussione, forse perché non è europeo, radicalmente questo modo di fare. E in questo senso l'immagine che ha portato è quella di Chiesa fiaccola. Allora, vedete che non è né la Chiesa faro che illumina stando fermo, io sono la verità piantata nel mondo, illumino, se gli altri vanno da qualsiasi altra parte, beh, peggio per loro, la verità è questa e io faccio vedere. Non è neanche soltanto il lievito che si perde e rischia anche di veramente non far neanche talmente insignificante, di non fare nessuno e proprio di scomparire. Invece questa visione della Chiesa fiaccola è veramente bella, nel senso che ha questa capacità di illuminare. Allo stesso tempo la fiaccola va insieme agli altri, anche andassero in fondo nella strada sbagliata, ma cerca comunque di accompagnare, di essere insieme e di far parte di un gruppo. Certo, adesso la metto lì proprio con una macro immagine. Penso che poi dobbiamo lavorarla e capire meglio cosa vuol dire essere fiaccola, però mi piaceva come anche qua provocazione pensare a questa fiaccola che coincide col fatto di poter avere la coscienza che la Chiesa ha qualcosa di importante da dire al mondo, cioè c'è qualcosa veramente che ci brucia dentro e che vogliamo comunicare. Allo stesso tempo non è collocandosi in una posizione dominante che possiamo e riusciamo a trasmettere quello che vogliamo trasmettere, e quindi questo di recuperare quella posizione originale della Chiesa tra le persone più semplici. Allora, questo è veramente una cosa che Francesco ci fa vedere continuamente. Un esempio così tra tanti, come aveva concluso la lettera a Scalfari. Non so se vi ricordate, aveva fatto questo scambio con Scalfari. Vi ricordate come aveva finito la lettera? Non vi ricordate, è un dettaglio, ma che passa facilmente inosservato. Lui diceva bla bla bla, fraternamente Francesco. Allora, cosa c'è di strano? Che un papa mai si è messo fraternamente, paternamente ovviamente, giù a paternità, che generosamente anche si mette a dialogare con il mondo, con gli altri, mentre cambiare da paternamente a fraternamente indica veramente lo stile di Francesco, che lo autorizza poi a dire fino in fondo, a dire la sua fede, cioè a dire: io come cristiano nella società ho qualcosa da dire, non è che mi devo nascondere o devo mimetizzare, ma c'è un modo di dirlo che è fraterno e non paterno, cioè mettendomi in una posizione di superiorità. Allora qua anche un'altra sfida: come pensiamo appunto la posizione, come cristiani, come ci pensiamo nel mondo, quando incontriamo i giovani, quando parliamo del Vangelo, ma anche nelle situazioni di lavoro, eccetera. Non è forse in questa prospettiva di una immagine di chiesa fiaccola che siamo aiutati anche un po' a uscire dalle nostre abitudini, dai nostri conflitti, così dalle nostre posizioni. Facendo un altro passo avanti, riprendo perché prima mi ero leggermente, come avete sicuramente sentito, perso sullo sguardo nel mondo, nel senso che prima c'era lo sguardo della chiesa, adesso questo mettersi allo stesso piano è perché si ha un profondissimo rispetto della dignità di ogni persona. Questo è il frutto di aver meditato la Bibbia, questo fin dalla Genesi, vedere che l'uomo è cosa molto buona, vedere che ogni uomo è cosa buona e vedere che ogni uomo è chiamato a essere figlio di Dio e avere una dignità. E questo veramente è uno sguardo sul mondo rivoluzionarissimo. A me viene in mente, sicuramente alcuni di voi erano qua nei suoi anni, il Cardinal Martini, e come per esempio ai cappellani del carcere parlava della dignità delle persone. Lui diceva: sì, abbiamo letto insieme Genesi, l'uomo fatto immagine e somiglianza di Dio, però voi veramente riuscite a vedere nei carcerati, pedofili, stupratori, dei figli di Dio che hanno questo tipo di dignità? Cosa vuol dire vedere la dignità di queste persone? Che cosa cambia il nostro modo di fare nei loro confronti, questo sguardo che non riduce mai una persona anche a quello che può aver fatto di peggio, ma sempre ha fiducia che ognuno è chiamato al bene e può fare un cammino verso il bene. Allora, questa è una cosa che Francesco fa vedere perennemente nel modo di incontrare le persone, e l'aveva sottolineato tantissimo proprio all'inizio anche del suo mandato, quando si era inchinato lui di fronte alla gente chiedendo una benedizione da parte della gente. Questo cosa vuol dire? Che non è soltanto lui a dare agli altri, ma ognuno della folla dei presenti fisicamente in Piazza San Pietro, ognuno di tutti quelli collegati anche con tutto il mondo, aveva qualcosa da dare, può essere un uomo di benedizione. Questo è veramente rivoluzionarissimo, cioè non tanto come formulazione, perché penso che l'abbiate sentito dire centinaia di volte, ma se ci crediamo veramente, è impegnativo, perlomeno, lasciatemi dire, qualcosa di veramente impegnativo, e che richiama fortemente anche tutto l'insegnamento del Concilio della coscienza e del modo di guardare la coscienza. Per cui un elemento fondamentalissimo, abbiamo visto anche questo fin dall'inizio, è questa richiesta di lasciare spazio al silenzio. Questa qua è un'altra dimensione, diciamo, evangelizzatrice fondamentale, perché spesso pensiamo di dover dire, di dover fare, di dover annunciare a noi, di avere le cose da trasmettere, ma dire: facciamo 5 minuti, bene, abbiamo detto delle cose, lasciamo 5 minuti e ascoltiamo ciascuno dentro, rispetto a tutta la marea di parole che dice, qual è la parola che ha sentito veramente oggi, dove si sente oggi veramente chiamato. E questo lavoro nessuno lo può fare per un altro, nessuno può dire: beh, questa è la parola che per te vale fino in fondo. Cioè, ciascuno deve avere questa possibilità di ascoltare una parola, e il silenzio è fondamentale. Cioè, siamo sempre meno abituati, Perché? Perché c'è una visione di silenzio anche minacciosa e la coscienza anche è vista come il grillo parlante da schiacciare, come qualcosa da eliminare oppure che si è già eliminato, perché abbiamo visto, ahimè, non voglio fare discorsi disfattisti, però gli ultimi giorni sono veramente difficili di dire, ma la coscienza dov'è, non so, la corruzione, per fare delle vacanze, cioè, dove siamo veramente, come riusciamo ad ascoltare quello che ci abita profondamente, perché veramente la fiducia viene messa in discussione. Ma la coscienza non è questa voce che bisogna cercare di eliminare più rapidamente possibile. Non so, sarebbe anche bello fare veramente dedicare del tempo su questo tema che è molto più profondo di quanto riusciamo a dire stasera, ma la coscienza è proprio questa voce profonda che richiama ad amare, che richiama al bene, cioè quella che attiva un desiderio, quello che mette in cammino, è anche questo la coscienza, non è soltanto il sentire che non va bene. E allora la capacità di desiderare è una dimensione dell'annuncio fondamentale, aiutare le persone a entrare in profondità in quello che desiderano sinceramente, autenticamente. Tra tante voci, tra tante confusioni, non è facile. Però a me colpisce adesso come sia difficile farsi dire da dei ragazzi cosa desiderano. Avevo fatto questo mini corso di etica per dei ragazzi del Politecnico Ingegneri, quindi l'etica era proprio una cosa totalmente sconosciuta. E cominciate a dire, ma voi perché vi siete iscritti? Cosa avete desiderato scrivendo all'università? Panico totale, cioè, vuol dire, hanno detto veramente non ce lo siamo mai chiesti, dire, ci sono delle storie, gli amici, sì, il tipo di lavoro, ma chiedersi profondamente che cosa desiderano è tutt'altro che scontato. Anche voi chiedete cos'è che volete, cos'è che desiderate, non volete, vuol dire, non è esattamente la stessa cosa, qual è il vostro desiderio? Mi colpiva anche, per esempio, un caro amico che insegna a Parigi, a Sciences Po, che è una facoltà mega galattica. Loro in questo master di governo delle grandi città, ogni 6 mesi fanno dire ai ragazzi, scrivere ai ragazzi perché sono lì, che cosa cercano, che cosa vogliono. Un'università statale, laica, atea, ma che ha capito che se non aiuta dei ragazzi a chiarire veramente perché sono lì, che cosa capiscono, quali sono i passi che hanno fatto avanti verso dove vogliono andare, questi ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo buttano via il loro tempo e i soldi, per cui si sentono la responsabilità di chiederglielo e di obbligarli. Dicono che la prima volta c'è una resistenza pazzesca, cioè siamo qua per studiare scienze politiche, mica per fare delle dinamiche, cose, e alla fine invece capiscono il valore. Quindi questa capacità di ascoltare in positivo la coscienza, questa voce che è intima, che ci chiama al bene, senza neanche però assolutizzare la propria visione. Questo è un altro rischio, ora non vado lontanissimo sul discorso della coscienza, se no non ne usciamo più vivi, però sia il Vaticano II e tanti modi di fare di Francesco sottolineano l'importanza che ognuno metta in gioco la sua coscienza, ascolti e arrivi a prendere una posizione rispetto a quello che vive, ma anche l'importanza che tutte le coscienze si confrontino e che attraverso un confronto delle coscienze, attraverso un confronto di quello che ciascuno mette seriamente sul tavolo, che si può andare da qualche parte, aiutati ovviamente da una tradizione, dalla parola di Dio, dalla comunità che accompagna questo ascolto, cioè non è che si comincia dal nulla e arriva io sento così e finisce. Però capite che noi non siamo abituati a tenere questa dinamica da una parte di metterci totalmente in gioco dicendo qual è la nostra posizione e la libertà di confrontarsi con altre persone che si spera seriamente fanno la stessa cosa e che possono vedere altri aspetti e quindi tutto il lavoro della democrazia, diciamo, ma anche della vita di una comunità è proprio questa dinamica di un far la propria parte e entrare in una relazione e accettare di confrontarsi con altri. E questo è veramente fondamentale. Riconducendolo al nostro discorso, questo confronto per Francesco è parte essenziale dell'identità della Chiesa. Cioè, fare questo confronto, anche non soltanto come singoli, ma anche come Chiesa Cattolica, è parte stessa dell'identità della Chiesa. Cioè, è una, lui dice, un'espressione intima e indispensabile della fede, non un accessorio secondario. Questo dà anche l'idea del tipo di istituzione che vede, l'identità non è essere di un blocco, ma essere in un movimento dinamico. E lui dice, l'unico modo di crescere per una persona, una famiglia, una società, una comunità, l'unico modo per far progredire la vita dei poveri è la cultura dell'incontro, una cultura in cui tutti hanno qualcosa di buono da dare e tutti possono ricevere qualcosa di buono in cambio. E così la Chiesa di fatto deve moltissimo anche di quello che è dal confronto avuto. Ora, un esempio che mi piace sempre ricordare è quello dei diritti dell'uomo. Cioè, vuol dire, non è che la Chiesa immediatamente è stata favorevole alla libertà religiosa, libertà religiosa un cavolo, diceva, noi abbiamo la verità, gli altri sono liberi di credere quella che è la verità. Cioè, è veramente con fatica che poi magari arriveremo a capire meglio più il tempo più avanti, ma che la Chiesa ha capito profondamente che non ci può essere un annuncio se non attraverso un'adesione poi personale delle persone a questo annuncio libero. Cioè, vuol dire, non puoi obbligare, non puoi forzare nessuno a credere, e che questa libertà di credere è una cosa preziosissima da custodire, non in nome di dei diritti in astratto, ma proprio in funzione della visione cristiana del mondo e della dignità delle persone, che ha capito anche meditando la Bibbia. E un altro punto che mi piace anche questo ricordare è quello dei diritti, della dignità, del ruolo della donna. Su questo dobbiamo fare ancora un certo cammino come Chiesa, questo è chiarissimo. E anche il confronto e il dialogo con certe posizioni femministe, possiamo non essere d'accordo, può essere dette in maniera aggressiva, violenta, anticlericale, tutto quello che vogliamo, però ci può aiutare pian piano ad andare avanti e a crescere anche noi e capire quello che è già radicalmente contenuto nel Vangelo. Non si tratta di tradire la nostra visione, di capire più profondamente che cosa vuol dire avere un ruolo di autorità, che legame c'è tra l'autorità e il potere, i luoghi di comando, qual è il modo di vivere, di, in un certo senso, al contrario, di far partecipare, valorizzare i doni di ciascuno e in particolare anche quelli che possono essere i doni della donna nella Chiesa. E lo diciamo, però anche per esempio Papa Francesco lo dice, ma vuol dire di passi chiari ancora non è che ce ne siano, detto sinceramente, e bisogna andare avanti in questa direzione. Quindi questo dialogo che è parte costitutiva dell'annuncio dell'identità della Chiesa, non sono cose in contraddizione. Un passo successivo è capire che cos'è il dialogo, perché il dialogo viene spesso pensato di dire, beh, parliamo per cercare di mostrare di aver ragione, oppure per fare la lotta e a vedere, a negoziare, io cedo un pezzo, tu cedi un pezzo. Questa non è assolutamente la visione di Francesco del dialogo, e tanti sono le occasioni in cui l'ha fatto vedere, ma il dialogo è avere un orizzonte comune e, con la ricchezza delle varie posizioni, costruire dei ponti e andare in direzione di questo orizzonte. Di nuovo, riprendendo il dialogo con Scalfari, io mi ricordo i commenti che hanno fatto subito dopo, ridicolizzando il dialogo perché dicevano cosa serve fare questo dialogo, pertanto figuriamoci se il Papa cambia idea, figuriamoci se Scalfari cambia idea, quindi è tutta una farsa, non serve a niente. Ma che idea del dialogo c'è dietro a questa cosa? Ma spesso ce l'abbiamo dentro questa idea del dialogo. Il dialogo è avere un orizzonte comune e a partire dalle varie posizioni, da una ricchezza di posizioni, cercare di andare avanti e costruire qualcosa. È quello che ci ha fatto vedere benissimo l'altro giorno, i quattro vecchiettini con la paletta, tutti e quattro i vecchietti scavano per mettere la terra nell'ulivo della pace. Cosa vuol dire? Come si costruisce la pace? Un musulmano, un ebreo, un cattolico, un ortodosso, tutti quanti sparano e fanno fatica per cercare di fare crescere quest'albero della pace, cioè per dire, io mi faccio tante menate, ma penso che in questo senso le immagini sono veramente parlanti. E anche tutto il modo in questo viaggio in Medio Oriente, che ha fatto un po' arrabbiare Padre Stefano, che diceva no, non ha avuto abbastanza parole per la sofferenza dei cristiani in Medio Oriente. Allora, quello è vero, non si sono sentiti tanto appoggiati. Ma qual era l'obiettivo? L'obiettivo, secondo me, era quello di non alimentare questa dinamica di vittime carnefice, e quindi se uno dà ragione a una parte, dà torto all'altra, e continua ad alimentare questa posizione frontale, così, di scontro. Mentre, mettendo soprattutto a Betlemme questa immagine del bambino davanti, il segno del bambino è un'immagine che parla a tutte le culture, parla a tutti gli uomini, mette il futuro davanti agli occhi. Il bambino è il futuro di un paese, e rispetto a questo futuro fa interrogare la coscienza di ogni religione, di ogni popolo, di ogni parte. Però capite che è radicalmente un modo diverso di concepire il dialogo, che non è fare un discorso di idee, io cattolico la penso così, tu protestante la pensi così, il musulmano la pensa così. Questo alla lunga non va da tantissime parti. Lui dice no, confrontiamoci su un orizzonte comune, cerchiamo ciascuno di fare dei passi in questa direzione. E in questo, sempre per andare avanti con il dialogo, vedete che superiamo le prospettive frontali. È quella che possiamo chiamare la dinamica del selfie, che adesso è di tanto di moda, ma ha qualcosa di veramente interessante. Non so se avete pensato bene, anche Francesco con i ragazzi si è fatto fare il selfie, così abbiamo fatto la foto col Papa, penso farsi fare la foto. Cos'è che succede nel selfie? Qual è il cambiamento?
Tutti dalla stessa parte.
Esattamente, quello è il punto, nel senso che non c'è lui che è il Papa e l'altro dietro la camera, lui è l'oggetto di attenzione, l'altro che gli fa la foto, ma siamo tutte e due all'interno di uno stesso evento, cioè tutte e due ci prendiamo la foto e siamo insieme. Allora, questo, diciamo, è una rivoluzione molto, molto forte proprio di posizione della Chiesa, vuol dire, è proprio questo pensarsi all'interno di un cammino e invitare a una partecipazione. Tra l'altro non so se vi è capitato di vedere un mega selfie che ha fatto per i protestanti pentecostali, non so se l'avete sentito o visto, perché non è assolutamente circolato. Allora c'è un amico, uno dei tanti amici di altri orientamenti che ha, questo vescovo Francesco, questo vescovo Tony Palmer, che è un vescovo, penso di episcopaliano, no, pentecostale comunque, di queste sette protestanti americane, che lo è andato a trovare prima di un grosso raduno, e allora lui ha detto ah, cosa facciamo? Allora ha fatto con il telefonino un filmato e ha mandato un messaggio a questa assemblea dei protestanti. Allora c'è su YouTube, è veramente, a me fa rabbrividire questo filmato, è veramente toccante, perché si vede questo vescovo che comincia dicendo noi siamo protestanti, abbiamo protestato per secoli, ci siamo divisi, ora la protesta è finita. fa vedere questo filmato e alla fine tutti si mettono a pregare per il Papa, cioè che è una cosa che proprio devo dire, mi fa venire i brividi, perché tutta sì, sì, tutta preghiera, e gli fanno poi anche loro un altro selfie di gruppo e glielo mandano in risposta al primo messaggio. Cioè veramente è qualcosa che sono i frutti proprio di questo cambiamento di posizione, che sono gli stessi frutti che anche lì mi ha fatto venire una pelle d'oca pazzesca quando Bartolomeo è andato alla messa d'inizio del ministero petrino di Francesco. Cioè che dal 1054 non capitava che un patriarca andasse alla messa in cui si riconosce, è proprio la messa nemica per eccellenza, in cui si riconosce il mistero di Pietro di una persona, quindi diciamo si è d'accordo effettivamente teologicamente su praticamente tutto. Quello su cui non si è d'accordo è proprio sul ruolo del Papa e l'autorità del Papa. Allora, che dopo mille e passa anni il fatto stesso che lui si sia detto vescovo di Roma insieme a dei fratelli eccetera ha portato un cambiamento così grosso, a me fa veramente rabbrividire. Cioè, forse oggi non ci rendiamo ancora conto, però questa preghiera per l'unità, sicuramente preparata anche dai papi precedenti, Benedetto ha fatto anche tante cose, però questi passi verso l'unità sono, diciamo, se c'è un annuncio impotente per il mondo di oggi è proprio quello, cioè far vedere che i cristiani che sono ammazzati per secoli possono riconoscersi e cominciare loro ad andare d'accordo, a parlarsi. Io penso che sia un annuncio potentissimo. Allora vedere anche lì questo gruppo di protestanti che tutti pregano per il Papa, l'altro dice la protesta è finita, cioè dice ma ho sentito bene, certo poi ci sono i commenti a YouTube dicendo vi siete bevuti il cervello, ma il Papa è il male, la Chiesa Cattolica, perché chi non c'era chiaramente ha avuto una serie di commenti abbastanza negativi, anche se il diavolo, la Chiesa Cattolica è il diavolo, allora non illudiamoci che tutto sia risolto, però se vi capita, il video si chiama su YouTube Pope Francis Message of Unity by Bishop Tony Palmer, se vi capita il messaggio di Papa Francesco di unità del Vescovo Tony Palmer, che è veramente interessante, dura abbastanza, cioè dovete andare un po' avanti perché è abbastanza lungo, ma se capite l'inglese, devo dire, lo trovo molto bello e non ha circolato, devo dire, non è una cosa che si è conosciuta tanto, però quello che dire, questo dialogo in cui ci si mette dalla stessa parte verso un orizzonte comune. È ovvio qua che tocca anche poi, cioè, il lato politico di questa cosa, della laicità. Veramente quello che ha detto Francesco, dico, favorevole alla pacifica convivenza tra le religioni diverse e la laicità dello Stato che senza assumere come propria nessuna posizione confessionale rispetta e valorizza la presenza della dimensione religiosa nella società favorendone le sue espressioni più concrete. Vedete, questo è proprio il nucleo del modo di essere Chiesa, che è anche rappresentato da questa fiaccola in un certo senso, da poter essere in mezzo dicendo quello che si vive ma cambiando di posizione, che apre delle possibilità che fino adesso erano veramente impreviste. Allora, quello che ci dimostra, che ci deve convertire, è vedere che concretamente i frutti di questo modo di vivere la Chiesa sono di una veramente sorprendenti in una maniera potente, veramente. Vorrei fare un ultimo. Quanto tempo abbiamo ancora? C'è ancora? Ce n'è ancora? 10 minuti, un quarto d'ora. Volevo toccare questo punto, un nuovo punto che permette di approfondire quanto detto, che è quello della Chiesa povera tra i poveri. Perché è bellissimo il rispetto delle coscienze, il rispetto di questa ricerca insieme, valorizzando tutti quanti, ma il criterio in fondo di autenticità, il criterio chiave di tutto questo è il modo con cui si ammettono i poveri e gli ultimi all'interno di questo meccanismo. Questo è veramente importante, perché è facile dire tutti sono chiamati a questo, a quell'altro, però in questi tutti, se non si comincia dai poveri, si rischia sempre che il tutti poi abbia una barriera e che esclude. In questo senso la scelta dei poveri non è una scelta demagogica, ideologica. Lui spesso ride che lo chiamano papa comunista, marxista, perché parla dei poveri. Lui dice veramente è una scelta iscritta nel cuore stesso del Vangelo. Una citazione bella era quella di San, dice nell'Evangelii Gaudium: quando San Paolo si recò dagli apostoli a Gerusalemme per discernere se stava correndo o aveva corso in vano, il criterio chiave di autenticità che gli indicarono fu che non si dimenticasse dei poveri. Questo è Galati 2:10. Proprio che soprattutto in un contesto di vita individualistica dei pagani, questo invito di non dimenticarsi dei poveri è veramente quello che ci aiuta e ci aiuta anche a crescere proprio in tutte queste dinamiche di dialogo e di annuncio. In questo senso penso che l'esperienza latinoamericana qua sia fondamentale, questa esperienza di incontro con i poveri che aiuta anche e obbliga anche a ridire la propria fede in una maniera comprensibile e accessibile. Proprio anche il mio, questa esperienza che ho fatto cominciando giovane prete a predicare nelle periferie di Parigi, a Saint-Denis, e alla fine della messa le persone venivano e dicevano grazie padre, non abbiamo capito proprio niente, proprio zero. Per cui era un classico, voglio dire, perché io venivo dagli studi di teologia, quindi cercavo di cavarmela come potevo e proprio non capivano niente. E lo stesso lì a Buenos Aires, nella facoltà dove insegnava lui, tutti i professori nel weekend vanno nei quartieri, incontrano le persone, probabilmente imparano a fare lezioni di teologia, e anche ai nostri professori non farebbe male, perché proprio incontrando queste persone che imparano a dire la propria fede e a spiegare le cose. E penso che è una cosa che sperimentate anche voi, comunque nel piccolo, anche con i giovani, con altre persone, che chi fa catechismo, chi parla, chi incontra, eccetera, quando uno deve dire la propria fede, confrontandosi con altri, non può chiudersi dietro a formule fatte e a espressioni così costruite. E veramente poi hanno una forza di lettura del Vangelo, di rimandare a quello che conta veramente, che è evangelizzante. Proprio mi viene in mente anche qua un'altra esperienza che ho fatto, per me è proprio questo un punto vivissimo. Avevamo questi campeggi con i Senza Dimora di San Marcellino Genovese, Associazione San Marcellino, questi campeggi che erano delle vacanze insieme, volontari, senza dimora, così una cinquantina. Avevamo all'inizio della giornata, per chi voleva, una lettura di un Vangelo, si davano dei punti di meditazione, e alla sera, durante la messa, invece della predica, si faceva una condivisione su quel Vangelo del giorno. E lì c'erano volontari e senza dimora, e tutti i volontari erano lì a prendere appunti, perché nelle nostre riunioni di movimenti mai riusciamo a toccare così radicalmente il nucleo del Vangelo quanto queste persone che lo vivono anche in situazioni veramente difficili. Detto così, insomma, queste sorte di ideologie, ma se qualcuno l'ha sperimentato qua lo puoi raccontare, poi è veramente una fonte di ascolto e di crescita, e chiaramente non è l'unica fonte, non bisogna essere neanche ideologi e non è neanche da ideologizzare la povertà e il metterlo su un piedistallo. Però effettivamente tra la parola di Dio, la vita liturgica e i poveri, quella che si fa più fatica di integrare una vita di comunità è proprio quella dei poveri. Spesso nelle parrocchie c'è la Caritas, sono i specialisti dei poveri, e la comunità e le due spesso non riescono a parlare molto agevolmente, ma sarebbe bello, e poi i vescovi lombardi hanno aperto una pista in questa direzione, che il servizio fatto ai poveri aiuti chi lo fa a comunicare al resto della comunità l'esperienza di Dio che fanno incontrando questi poveri, quindi di aiutare a crescere, a cambiare la visione di Dio degli altri e allo stesso tempo trovino nella comunità la forza di stare vicino e di lavorare in mezzo a delle persone, perché è ovvio che contatto con la povertà viene piuttosto da fuggire, perché non sono tutt'altro che belli. Ci può essere all'inizio un po' di buoni sentimenti, di dire sono bravo, che gli aiuto, però dopo poco, se uno fa il volontario, si rende conto che tutti i suoi desideri di salvare il mondo valgono ben poco. Se non accetta anche di confrontarsi a quello che puzza e che fa problema e che è difficile, e ad accogliere la salvezza come dono di Dio, non va molto lontano. È quindi proprio una dinamica di crescita di fede che chi ha la fortuna di stare con i poveri può fare. Allo stesso tempo è molto bello che chi lo fa lo possa portare a una comunità, e la comunità anche aiutare attraverso una lettura della parola, attraverso i sacramenti, a crescere nel modo di stare vicino ai poveri. Quindi diciamo, non è un'ideologizzazione di dire sono solo i poveri nella vita della Chiesa, però che abbiano un posto centrale e sia veramente fonte di Vangelo. Non è questione soltanto di fare una buona azione, bene, siamo cristiani e poi dopo, siccome dobbiamo essere buoni, andiamo a fare la carità agli altri. No, anche questa è una parte integrante del nostro essere Chiesa, è una parte fondamentale a cui non possiamo rinunciare. E in questo senso il ruolo anche di una parrocchia in una visione di coesione sociale, cioè di costruire un territorio e quindi di aiutare delle dinamiche in cui tutti abbiano un posto, è veramente importante. Spesso ce lo riconoscono più dall'esterno che lo riconosciamo noi stessi. Mi colpisce che nei bandi della Cariplo, coesione sociale, il primo interlocutore è la parrocchia, cosa che la parrocchia magari ignora totalmente e non è sicuramente al centro delle sue attenzioni. Però questo ruolo, diciamo, non soltanto di fare gesti di carità, ma di promuovere un tessuto in cui c'è veramente un posto per ciascuno, probabilmente la parrocchia non è l'unico attore, ma è comunque un attore importante e fondamentale. Bene, detto questo, per concludere, giusto tre punti chiari. Siete ancora vivi, ce la fate, non è che siete... È finita la musica, sì, infatti pian piano riesco anche a concentrarmi un po' di più. Allora, giusto, questi tre punti penso che aiutano anche un po' a sintetizzare questa serie di osservazioni che abbiamo fatto piuttosto sulla Chiesa, sulla vita della Chiesa, sul dialogo, sui poveri, la coscienza, la partecipazione, il selfie, la fiaccola, tutte queste cose qua già fanno un insieme abbastanza, vedete, coerente. Al fondo di questo metterei tre cose. Il primo è proprio come Papa Francesco concepisce e annuncia la verità come esperienza. Questo è un primo pilastro che mi sembra importantissimo. La verità non assoluta, vi ricordate che la verità non è assoluta, non è qualcosa di slegato, privo di relazione, se no è una verità intellettualistica. A uguale A, 1 più 1 uguale 2, è una verità astratta, diciamo, e da prendere con la mente. Il cristianesimo non è come dire A uguale A, non vuol dire il padre è il figlio è lo spirito è il padre, è un'eguaglianza, e va bene, l'abbiamo detto, ma alla fine vabbè, rimaniamo tutti così. La verità è una relazione, è una parola di vita, un'esperienza personale di senso riletta e compresa all'interno di una storia e di una cultura. Quindi la verità che non è già lì tutta di un colpo, si dà in un cammino, si campisce all'interno di un cammino è un evento di incontro, di relazione, di comunicazione e di scambio. E quindi è questo in fondo il grosso passaggio che ha fatto il Vaticano II, che dice: il cristianesimo non sono delle verità da sapere, ma è Dio che desidera comunicare se stesso e incontrare tutti gli uomini. Quindi un evento di relazione. Quindi verità non è un concetto, non sono dei dogmi, non sono dei precetti morali da mettere in pratica per essere bravi cristiani che seguono tutto il decalogo e il comandamento. È una relazione vivente con Dio e con gli altri. In questo senso, se la nostra relazione nell'asse verticale con Dio non è dall'alto verso il basso, ma è un incontro in cui due libertà, rullo e tamburi, possono incontrare senza nessuna garanzia, così nell'asse orizzontale le nostre relazioni con gli altri non potranno che essere sullo stile che Dio ci ha insegnato, questa libertà di incontrarsi, una gratuità e di una verità che si fa all'interno di un incontro. Allora, vedete, questi due assi, verticale e orizzontale, sono fondamentali. Se noi concepiamo la verità come qualcosa che sta lì, che noi subiamo, ci cade sulla testa, è ovvio che non possiamo che poi agli altri pensare che abbiamo questo blocco che dobbiamo passare e cercare di convincere gli altri di vedere che è bellissimo. Se la verità è Gesù Cristo, cioè questa relazione con una parola vivente che ti permette di cogliere un senso del tuo, della tua comunità, della tua nazione in un certo momento, è ovvio che lo stesso stile sarà quello che si ha anche con gli altri e l'annuncio del Vangelo non potrà che essere in questo stile. Infatti il Vaticano II ha fatto dei verbum, la relazione con Dio, e poi questi documenti nuovissimi del dialogo con gli ebrei, con i non credenti, con le altre religioni, e la fondamentale dignità di umane sulla libertà di religione. Ma non è perché si vuole che essere alla moda, vuol dire i diritti di tutti, e il cristianesimo non vale più niente, ma proprio perché è contemplando e lasciandoci impregnare della parola di Dio che impariamo lo stile, questo stile che è lo stile che, con cui abbiamo noi stessi incontrato Dio, e non c'è altra modalità se non quella che Lui stesso ci rivela. Quindi capite che non è questione di ideologia o di svendere quanto si crede. E questo, quindi questa è la prima cosa, la verità come esperienza, come una relazione vivente. I Vangeli raccontano nient'altro che una serie di incontri e di cosa succede a chi incontra Gesù. E succedono le cose più diverse, non c'è una risposta sola. C'è chi lo segue, c'è chi diventa discepolo, c'è chi diventa apostolo, c'è chi ritorna a casa sua, c'è chi ha il cuore pieno di rabbia e rifiuta di accogliere questo messaggio. Vedete, il Vangelo già lui stesso è una parola che racconta una relazione che poi mette i lettori all'interno di questa relazione e li chiama a prendere loro una posizione. Quindi non so se è chiaro questo primo punto, che è veramente fondamentale per capire Francesco e il suo modo di aiutarci a capire il mistero della Chiesa. Il secondo punto fondamentale in tutto questo è che l'annuncio, la relazione, è un lieto annuncio, evangelo, l'annuncio della gioia. Questo è un altro criterio di fondo che permette di orientarci nel nostro impegno. La gioia, chiariamolo subito, non è soltanto fare la festa, sballare, essere contenti che tutto vada bene. La gioia è la gioia di Pasqua, di chi ha attraversato la sofferenza e ha ricevuto in dono da Dio la vita. La gioia è qualcosa di un dono. E infatti le gioie che racconta Francesco, lui dice, tra le persone più in cui ho visto più la gioia sono delle persone o in grave malattia o in grave situazione di povertà, o anche dei professionisti che pur attraversando delle cose molto dure nel loro lavoro hanno saputo mantenere questa fiducia nella vita, questo loro impegno, attraversato tutta la difficoltà. Quindi non è sentiamoci così euforici, è proprio la gioia del mistero pasquale. E il contrario della gioia non è il dolore, questo è molto importante, non è la sofferenza, il contrario della gioia, ma è il cuore acidioso, questa acidia che inaridisce l'anima, la scontentezza, il cuore stanco di lottare, che non ha più grinta. E se siamo in questa situazione, Francesco ci dice, beh, interrogatevi, non è che ci bacchetta, ma interrogatevi e chiedetevi com'è la mia vita, se sono veramente contento, riesco a capire il Vangelo come un messaggio di gioia, riesco a vivere, non solo a capire il Vangelo come un messaggio di gioia. Tu cosa provi nella tua vita? E anche questo, se volete, è una riespressione di qualcosa che è profondamente radicato nella tradizione della Chiesa. Penso in particolar modo a tutte le volte che i papi precedenti ci invitavano a uscire dall'egoismo e dall'individualismo. Quante volte dicevano usciamo dall'egoismo e individualismo. Allora, è vero che detto così, diciamo, non ha una grossissima presa e non è tanto comprensibile. Ma se ti dice, tu sei veramente contento nella tua vita, tu sei contento, qual è la gioia, qual è il senso della tua vita? Beh, la domanda si fa interessante, ma la convinzione di fondo che la gioia sia legata da proprio un'uscita dal proprio egoismo e dal proprio individualismo, in un certo senso punta sul frutto del di questo cammino e non soltanto sul fatto che bisogna convertirsi, che è fondamentale, perché dire tu qual è la gioia, sei veramente contento, contento nel senso profondo di questo termine, è veramente rivoluzionario. Dire, e voi anche comunità, crediamo veramente che tutti gli uomini sono chiamati alla gioia? Cioè, ci crediamo veramente, oppure qualcuno sì, più fortunato? Vedete come il criterio della gioia sia non è l'assoluto, ma partire da quello che è il dono dello spirito, aiutare a rileggere delle dinamiche di chiusura. Ed è questo il terzo punto che volevo dirvi, la verità come relazione, la gioia come criterio strettamente legato all'uscita, l'uscire, le periferie, quante volte Francesco, questo non ve le cito neanche perché non c'è occasione in cui lui dica uscite, 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 perché è in questa uscita da se stesso, dalla sua comunità, dai comodi, dalle nostre paure, che si può sperimentare qualcosa della gioia. La gioia è il frutto di questa uscita. Capite che questo anche andare verso i poveri non è il frutto di un'ideologia, è proprio perché si è sperimentato che procedendo in questa direzione si riesce a capire profondamente ciò a cui Dio ci chiama. Veramente, ed è questa, e con questo concludo, che forse possiamo rileggere il passaggio sulla porta stretta. La porta stretta è questa uscita, non più che entrare, forse uscire dalla porta stretta della gioia. È molto più facile lamentarsi, criticare, essere insoddisfatti, è molto più semplice potersi lamentare piuttosto che avere il coraggio di entrare in questa prospettiva di gioia che è destabilizzante anche, cioè questa gioia che è ovvio non puoi possedere e che diventa poi una come la stella cometa che ci orienta in un cammino, non è il fine del cammino. Il fine del cammino è di costruire insieme questo orizzonte di pace, appunto con la paletta, ciascuno con la sua paletta, però quello che fa camminare profondamente è questa avere il coraggio di passare tra la porta stretta della gioia che smaschera l'insoddisfazione, che smaschera le chiusure per quanto confortevoli possano essere. Quindi queste penso siano tre punti chiave veramente per pensare l'annuncio del Vangelo e questo messaggio del Vangelo nel mondo di oggi. La verità si dà all'interno di un cammino, in una dinamica, in un cammino fatto insieme verso un orizzonte comune, seguendo e ascoltando questo frutto dello spirito che è la gioia, che si può capire se non si può capire se non si fa questo piccolo passo di rischiare di uscire da noi stessi, di attraversare quella che è la morte per ricevere in dono questa gioia, sapendo che nessuno è escluso, nessuno compresi noi, nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. Bello.
Io provo a dare dei tempi, così vediamo se... Beh, ci lasciamo 10 minuti, certo. Così ci rinfreschiamo un attimo, ci alziamo un attimino, 10 minuti, 11:15, 11:15, lasciamo un po' mezz'ora di tempo per terminare, qualcuno deve però lasciarci.